questa corrispondenza che stiamo cercando di
sì, anche perché veramente impianto personalistico della, della costruzione, a parte non mi ha sentito
io
dire.
Io una cosa che non ho mai sentito dire.
Ma che vuol dire?
Non capisco cosa voglia dire, ma non capisco come attraverso questo si possa ridurre la scuola in una specie di scuola alla carta, no? In cui la persona sceglie quello che vuole della proposta che proviene dalla scuola. Ma forse diciamo
sì, forse fortunatamente
c'è qualcuno più autorevole di noi.
Sì, esatto, adesso siamo in collegamento con un professore associato di diritto pubblico comparato dell'Università La Sapienza che speriamo ci senta. Ci senti?
Sì, vi sento, buonasera, grazie.
Che è Angelo Schillaci, grazie per questo tuo intervento. Noi appunto ti abbiamo contattato perché non solo abbiamo letto di questo nuovo intervento legislativo di Valditara e del governo, perché è uscito da un consiglio dei ministri, sul consenso informato nel, riguardo all'educazione sessaffettiva nelle scuole, ma lui ha giustificato in una conferenza stampa questo intervento dando due riferimenti nella Costituzione che a noi sono sembrati perlomeno discutibili. Uno sarebbe l'impianto che lui chiama personalistico della Costituzione, l'altro è l'articolo 30 dove si dice, appunto l'abbiamo appena letto, che i genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, educare e istruire i figli e le figlie, per dire che la scuola non può più decidere i temi su cui insegna sostanzialmente. Quindi vorremmo, dal tuo punto di vista di giurista, che ci spiegassi e ci dicessi la tua.
Allora, sì, grazie. Intanto stiamo parlando di un disegno di legge presentato dal governo, quindi al momento non c'è nulla di approvato, non c'è nulla che sia in vigore, non c'è nulla di efficace. È un disegno di legge che va nella direzione che voi avete indicato e che, diciamo, è il compimento di un percorso molto lungo. È un provvedimento che è sollecitato da anni da alcune associazioni di genitori più allineate con le posizioni conservatrici, pro-life, eccetera. Il fatto che Valditara abbia richiamato l'impianto personalistico della Costituzione per diciamo sostenere una modifica normativa che impedisce o rende più difficile alle scuole pubbliche anche svolgere la propria missione di formare persone pienamente consapevoli e critiche anche dal punto di vista delle relazioni affettive, della sessualità, è un controsenso in termini. Cioè io potrei ribattere a questa affermazione e dire che piuttosto l'impianto personalistico della Costituzione impone alle scuole di farsi carico anche della educazione alle differenze, al rispetto, all'affettività, a relazioni equilibrate tra i generi, eccetera. Stesso è a dirsi sul richiamo all'articolo 30. È vero che l'articolo 30 dice che i genitori hanno il dovere di istruire, educare, mantenere la prole, ma questo non significa certamente che l'educazione dei giovani debba essere affidata esclusivamente alle famiglie o che alle famiglie possa essere riconosciuto un diritto di veto sull'autonomia della scuola pubblica di porre in essere iniziative educative e formative anche su questi temi. Non so se riesco a spiegarmi.
Di sì che riesci a spiegarti, ma appunto perché quell'articolo l'abbiamo letto tante volte, cioè l'articolo 30, ma mai c'era venuto in mente che potesse significare che appunto cioè quello che banalmente mi sembra, banalmente ma in maniera molto importante, mi sembra che quell'articolo dica che i genitori sono tenuti a mandare a scuola i figli o comunque a fornire un'istruzione.
Esattamente, e io aggiungo questo, cioè il rapporto tra scuola e famiglie è già definito dalla legislazione con una parola molto bella dal mio punto di vista, che è corresponsabilità. Corresponsabilità, cioè le scuole e le famiglie concorrono corresponsabilmente all'educazione. Come si sia finiti dalla corresponsabilità a riconoscere alle famiglie un diritto, a voler riconoscere alle famiglie un diritto di veto sostanzialmente sull'autonoma organizzazione dei servizi educativi da parte della scuola pubblica, a me sfugge sinceramente, cioè quale sia questa connessione, cioè viene proprio meno l'idea della corresponsabilità tra scuola e famiglia su queste tematiche specifiche, che però sono tematiche che sono al centro della formazione del cittadino. Cioè, voglio dire, la educazione all'affettività e alla sessualità non è una questione privata soltanto e quindi appannaggio delle famiglie. Il modo in cui si gestiscono le relazioni, soprattutto fra i generi, è anche una grande questione pubblica e di cittadinanza, e quindi a pieno titolo per formare parte della missione educativa delle scuole pubbliche soprattutto.
Sì, no, assolutamente. Io, diciamo, trovo che qui tu cogli un punto che è essenziale, perché il fatto di diciamo rivangare quella che è l'impostazione personalistica della Costituzione sembra proprio voler dire che l'educazione dei figli è un fatto privato delle famiglie sotto tutti i punti di vista, e che alla scuola spetta esclusivamente quella che è la parte relativa all'istruzione, cioè quelli che sono i contenuti disciplinari. Rispetto al discorso della corresponsabilità, va anche detto che le famiglie, quando iscrivono i figli a scuola, firmano un patto di corresponsabilità educativa.
Esattamente,
scuola.
Proprio a quello facevo riferimento.
Che dovrebbe essere sufficiente a garantire una condivisione di quelle che sono le attività portate avanti anche in ambito, diciamo, di ampliamento dell'offerta formativa da parte della scuola. Per quale motivo ritagliare un contesto specifico, che è quello relativo alla sessualità, appunto, e basta, e subordinarlo sostanzialmente, giusto, a un diritto di veto da parte delle famiglie, francamente risulta completamente incomprensibile da questo punto di vista.
Esatto, cioè diventa come il consenso per la gita scolastica, ma è inutile dire che stiamo parlando di cose profondamente diverse anche sul piano della sicurezza del minore, eccetera, no? E dell'assunzione di una responsabilità particolare da parte della scuola che richiede il consenso dei genitori. Qui nella questione della educazione all'affettività e alla sessualità è tutto assorbito dal patto di corresponsabilità, come tu hai giustamente detto. E poi vorrei dire anche questo, cioè richiamare il principio personalista per relegare al privato questioni come queste non tiene conto del fatto che i due articoli della Costituzione, dai quali comunemente si fa derivare il principio personalistico, cioè l'articolo 2 e l'articolo 3,2, collocano la persona in un contesto che è relazionale ed è civico, perché l'articolo 2 ci dice che la personalità si svolge liberamente attraverso l'esercizio dei diritti anche nelle formazioni sociali, e l'articolo 3,2 lega il pieno sviluppo della persona alla partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, quindi ha una dimensione civica. Non è corretto dire che il principio personalistico implichi la precedenza soltanto delle questioni private della persona rispetto allo Stato. C'è un'integrazione tra la persona e la comunità politica.
No, anzi, addirittura qui il ministro ha affermato che il principio personalistico mette la scuola al servizio della persona, dello studente, per il tramite delle famiglie, che vista nella maniera in cui tu la proponi diventa un assurdo concettuale, insomma.
Esatto, perché è vero che la scuola è al servizio della persona, e ci mancherebbe altro. Ma la scuola è al servizio della persona nel senso che la scuola pubblica in modo particolare, ma l'intero sistema scolastico, ha la missione di formare una cittadinanza consapevole, critica e soprattutto una cittadinanza che viva in un contesto anche di relazioni equilibrate. Penso soprattutto alle relazioni tra i generi, cioè negare che una corretta educazione all'affettività nelle scuole sia un elemento fondamentale per riequilibrare i rapporti fra i generi. Negare questo significa negare un qualcosa che è evidente.
Ma io, diciamo, su questo direi che l'impianto ideologico su cui si basa il governo e su cui si basa Valditara sia abbastanza esplicito, e quindi comunque anche i richiami celebrativi di associazioni come Proprietà e Famiglia comunque rendono plasticamente l'idea di quello che stiamo parlando.
Esatto.
Ma diciamo che sul concetto, sul binomio persona famiglia e a questo punto anche scuola, è qui, è proprio esattamente il titolo delle indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo, cioè il primo paragrafo delle indicazioni nazionali proprio al titolo persona scuola famiglia. Diciamo che su questo loro fondamentalmente costruiscono tutto l'impianto su cui stanno portando la scuola italiana, e al cui noi, diciamo, mi verrebbe da dire, dovremmo cercare di contrapporre un altro tipo di narrativa, nel senso che poi alla fine quello che ci piacerebbe, almeno per la voce che sta parlando adesso, sentire è un concetto di comunità educante, non tanto nel senso che come viene, ad esempio, come esiste adesso, perché esiste il concetto di comunità educante, ma di comunità intesa come associazioni territoriali, rapporto con le famiglie, con le scuole, diciamo come il contesto di comunità nella quale, diciamo, quella persona, quello studente o quella studente si inserisce, dialogano, collaborano per far sì che appunto l'educazione della persona in oggetto sia appropriata per quella persona stessa. E poi, diciamo, ovviamente è sempre, di nuovo, come stiamo facendo all'inizio della puntata, è importante sottolineare che tutto questo viene fatto parlando dell'educazione sesso-affettiva, e quindi cercando il più possibile di mettere le mani su quel tipo di contenuto, e quindi, diciamo, cercando di rinforzare, come se ce ne fosse bisogno, ancora diciamo la logica patriarcale sulla quale sia la società si fonda, ma soprattutto anche la scuola in questo caso, mi verrebbe da dire.
Esattamente, sì, e soprattutto tutto questo, diciamo, tutto quello che tu hai detto, diciamo, non collima affatto con il modello costituzionale di una scuola che è una scuola democratica.
Certo.
Non ho nient'altro da aggiungere.
E
diciamo,
a proposito di scuola democratica, ti chiedo, insomma, se questo può essere una lettura proponibile. Cioè, io dentro ci vedo anche, soprattutto parlando poi di scuole medie superiori, quindi di ragazzi e ragazze che vanno dai 14 ai 19 anni, cioè ci vedo anche il chiudere queste persone dentro il soggetto famiglia e non farne dei soggetti autonomi. Perché
certo,
se l'educazione, l'istruzione di un ragazzo o una ragazza la può scegliere solo la famiglia e non un'istituzione pubblica più larga come la scuola, di fatto, che si dica, l'impianto personalistico diventa che il portatore di diritto è la famiglia, non è la singola persona.
Esattamente, ripeto, l'impianto personalistico della Costituzione muove da un'idea di persona situata in un contesto sociale e politico, relazionale, sociale e politico. Quindi non si può scindere, non si possono scindere in una parola gli articoli, l'articolo 2 e l'articolo 3 della Costituzione. Usare il principio personalistico per privatizzare e per, come hai detto giustamente tu, relegare la persona nella famiglia e non nella comunità educante, significa fare una frode delle etichette, sostanzialmente, cioè usare il principio personalistico per fini che non gli sono assolutamente propri.
Senti, vorremmo così sfruttare questa tua presenza per chiederti anche un'altra cosa che noi non siamo esperti di diritto, non abbiamo capito. Nella seconda parte della stessa conferenza stampa, Valditara parla arresto genitori che aggrediscono insegnanti in flagranza o in quasi flagranza. Ma che vuol dire quasi flagranza?
Quasi flagranza, adesso io non sono un penalista, quindi anche io mi muovo in una materia che non è esattamente la mia. La flagranza si ha quando c'è la coincidenza temporale tra la commissione della condotta e il fermo della persona che l'ha compiuta. La quasi flagranza immagino che intendano, ma poi bisognerà leggere questo testo, quando sarà disponibile, sia che ne so, se la forza pubblica arriva immediatamente dopo o mentre la condotta si sta esaurendo, ok? O quando la condotta sta per compiersi, però diventa ancora più complicato. È un po' il tema della flagranza differita, no? Che è quella invece quando tu sei ripreso da un video, no? E si vede poi dopo che hai compiuto quel reato, no? La questione della flagranza differita, soprattutto per le condotte violente nelle manifestazioni pubbliche o negli stadi. Stiamo sempre parlando di istituti giuridici, cioè sono molto discussi, perché se la flagranza è la flagranza, cioè che io posso essere preso, fermato per una cosa che sto commettendo in quel momento, c'è una garanzia che è data dalla contestualità temporale. La quasi flagranza, la flagranza differita, sono tutte delle minime forzature rispetto al principio della flagranza che in sé è, diciamo, è garantistico, non so come dire.
Sì, questo
però
poi
è molto complicato, diciamo, è un tema abbastanza complesso.
Del fatto che, insomma, anche qui ci sono evidentemente motivazioni politiche, perché non si capisce perché devono fare un articolo di un disegno di legge su qualcosa che credo, insomma, il codice penale già punisca, cioè il fatto che.
Sì, appunto, cioè non c'è bisogno di.
Un'altra.
Ma certo, è chiaro che la violenza, che le lesioni, che i comportamenti violenti verso chiunque siano condotti sono già puniti dal codice penale. Di nuovo, anche in questo caso, e non è la prima volta, peraltro, che il diritto penale, con questo governo, che il diritto penale entra nelle scuole in questo modo, in questo caso c'è di nuovo un uso simbolico del diritto penale, no? Come se il problema, che magari esiste pure, delle difficoltà di comunicazione tra famiglie e scuola, il risentimento delle famiglie che spesso prende forme violente, per carità, un po' come nei pronto soccorso, no? Nelle strutture sanitarie, però non si risolve tutto sempre soltanto con un diritto penale speciale. Cioè, il diritto penale c'è, i reati ci sono, e il diritto penale in uno Stato democratico è l'estrema ratio, no? C'è tutto un lavoro che si potrebbe fare prima di arrivare all'uso simbolico del diritto penale, posto che i comportamenti violenti ovviamente vanno puniti sempre.
Senti, noi ti ringraziamo molto perché,
grazie a voi,
perché appunto abbiamo letto, abbiamo ascoltato queste dichiarazioni, le abbiamo lette, ne siamo rimasti un po', come dire, diciamo stupiti, e quindi abbiamo detto forse facciamoci spiegare se è uno stupore che ha una
è uno stupore, almeno dal mio punto di vista è uno stupore più che giustificato, diciamo.
Grazie ancora.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao.